Salmo 6, abbiamo letto in questi giorni, in questi undici versi, dal verso 5 al verso 15, rileggiamo. E quando tu preghi, dillo alla persona accanto a te, ma quando tu preghi? Quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità ti dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Avevo detto ieri che stamattina avremmo parlato dell'argomento del perdono, ma lo tratteremo, credo, domani in maniera particolare, domani e dopodomani come ultima sessione, proprio quando faremo anche qui la cena del Signore. Quindi è sicuramente un argomento molto appropriato, anche perché c'è tanto da dire. E questa mattina ci focalizziamo in maniera particolare sul verso 10, ok? Il verso 10 che dice: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Ora, se mi permettete, vorrei leggervi una nota dalla Bibbia Tob, che la trovo veramente straordinaria, ed è un commento su tutta quella che è in realtà la preghiera del Padre Nostro. Ci sono dei cenni storici e decenni anche tecnici che riguardano i manoscritti, che riguardano le traduzioni, quindi i nostri traduttori, che credo siano molto importanti per comprendere che ciò che abbiamo in realtà nelle mani non sono chiaramente i testi originali, perché nell'arco del tempo, in un modo o in un altro, ci sono state varie aggiunte o cose che sono state tolte, diverse, anche purtroppo dobbiamo dire, diverse manipolazioni. Che ne possono dire tutti gli altri, questa è storia ed è scienza. I manoscritti che noi abbiamo non sono gli originali, e nell'arco del tempo hanno subito delle variazioni e sono state fatte delle scoperte nell'arco dei secoli e delle aggiunte che sono state fatte. Faccio un esempio, uno per tutti: ad esempio, quanti di voi conoscono l'episodio della donna adultera? Quanti sanno dove è scritto? Giovanni 8, ok? Giovanni 8, questo tratto, questo pezzo della scrittura è stato trovato alcuni secoli dopo quelli che sono stati, insomma, datati come gli scritti originali in realtà. E gli studiosi hanno avuto dei problemi per andare ad inserire, avendo riconosciuto questo episodio come qualcosa di reale, quindi come un argomento che potesse essere di grande insegnamento e di ispirazione per tutti noi. Addirittura alcuni studiosi dicono che appartenga a Luca, ma siccome non c'era la firma sotto, dato che si trattava di un episodio di grande misericordia, di grande amore, hanno pensato di inserirlo. Non con tanta semplicità, chiaramente ci sono stati degli studi, ci sono degli specialisti che fanno questo e hanno inserito questo, E poi è stato canonizzato come Giovanni, capitolo 8. Noi sappiamo che anche la canonizzazione sono cose che, sulle quali possiamo chiaramente discutere. Abbiamo in realtà 4 canoni biblici esistenti al mondo e tutti reclamano il proprio canone, quello ispirato da Dio. Quindi se entriamo in questo, chiaramente non possiamo andare avanti. Però abbiamo qua delle note. A me piace moltissimo questa Bibbia, perché è una delle Bibbie non solo con una buona traduzione, che alla fine ogni traduzione tra virgolette vale l'altra, perché tutti cercano di mettere il meglio e di tradurre al meglio le scritture. Ancora oggi alcune traduzioni sono state fatte ad esempio dalla versione latina o dalla versione greca della 70, eccetera eccetera. Quindi ci sono, non è facile parlare delle traduzioni, non è un argomento con il quale te ne puoi uscire con un insegnamento. Chiaramente ci sono studi, ci sono secoli, ci sono persone che hanno dedicato la loro vita a questo, quindi è chiaro che dobbiamo parlarne con molto rispetto, ma è anche vero che è un argomento che rimane sempre aperto. Quindi se lo trattiamo con rispetto, lo trattiamo senza fare proselitismo, dicendo che la nostra è migliore, quella degli altri è peggiore. Allora è qualcosa, un argomento di cui possiamo trattare tranquillamente. A me piace tantissimo questa nota e volevo condividerla con voi. E dice così: la preghiera dei discepoli di Gesù è affine per contenuto e forma alle preghiere ebraiche, in particolare alla preghiera delle 18 domande che gli ebrei recitano ancora oggi. Essa però se ne distingue innanzitutto per la grande semplicità e libertà con cui Dio viene invocato. Anche l'ordine delle domande è originale e caratteristico dell'insegnamento di Gesù. Essa incomincia con una triplice preghiera, che è un appello all'azione divina per la venuta del suo regno. E ogni preoccupazione di trionfo politico o religioso è esclusa. Segue poi la serie di richieste che esprimono le necessità essenziali dei discepoli. In questa seconda parte, come già nell'invocazione, la prima persona plurale riunisce i singoli credenti in una comunità di preghiera. Questa preghiera è stata trasmessa da Matteo e da Luca in due forme differenti, Matteo 6 e Luca 11. Il testo di Luca è più breve, 5 domande invece di 7, e nelle parti comuni ci sono 2 o 3 divergenze di dettaglio. È impossibile stabilire con certezza quale sia la forma più antica. Si constatano in tutte e due le forme tracce di adattamento all'uso di un ambiente particolare. Le prime comunità fecero perciò uso di forme differenti di questa preghiera. La traduzione di questa preghiera in una lingua moderna presenta particolari difficoltà. Il testo greco reca l'impronta della sua origine semitica e alcune espressioni, per poter essere correttamente interpretate, esigono una buona conoscenza dell'Antico Testamento e dell'antico giudaismo. Gli stessi specialisti non sono d'accordo sul significato di qualche termine o di qualche formula. Si comprende perciò come le antiche traduzioni abbiano preferito, il più delle volte, seguire il testo greco parola per parola. Tuttavia, questa soluzione, che rifiuta di correre rischi, pone in realtà il lettore di fronte a oscurità e ambiguità non tutte dovute al testo originale. Si è perciò creduto necessario presentare qui una traduzione che, senza alcuna pretesa liturgica, cerca di rinnovare, con l'aiuto delle note, la comprensione di un testo così fondamentale. E la traduzione della Tob è questa: Padre nostro che sei nei cieli, fai conoscere a tutti chi sei. Fa che venga il tuo regno e fa che si realizzi la tua volontà sulla terra a immagine del cielo. Donaci oggi il pane di cui abbiamo bisogno e perdonaci i nostri torti verso di te, come noi stessi abbiamo perdonato a coloro che avevano dei torti verso di noi. E non condurci nella tentazione, ma liberaci dal tentatore. Amen. Quindi quando noi vediamo e trattiamo questi argomenti, è chiaro che abbiamo bisogno di andare a studiare. E tutte le riunioni, tutti i culti, tutte le spiegazioni, tutti i ritiri, tutte le scuole bibliche non riusciranno mai a esaurire questo argomento. Ma è chiaro che lo Spirito Santo ci rivela e ci fa conoscere certe cose, e la rivelazione, che ci piaccia o no, è progressiva. La rivelazione, che ci piaccia o no, è progressiva, perché la rivelazione dello Spirito Santo non ha a che fare semplicemente con la quantità della lettura, ma con la nostra anche capacità di comprendere certe cose e di ricevere certe cose. Domani mattina Mauro spiegherà qualche cosa di molto bello che mi diceva ieri, riguardante il fatto di spiegare qualcosa o difendere qualcosa. Noi non siamo qui per difendere la dottrina. Noi non siamo qui per difendere Dio. Dio si sa difendere da solo. Ma siamo qui per cercare di spiegare, di mettere a disposizione quello che c'è, quello che pensiamo di aver ricevuto, con l'umiltà, ma nello stesso tempo con la franchezza di comunicare qualcosa che crediamo sia lo Spirito Santo che ci stia dando, sapendo che quello che stiamo dicendo oggi potrà essere arricchito domani, e in certe cose potrebbe anche cambiare. Perché la nostra dottrina troppo spesso è diventato il nostro idolo, e non siamo più riusciti ad andare avanti perché pensavamo che quello in cui credevamo era perfetto. Ma solo Dio è perfetto, non quello in cui tu credi, perché quello in cui noi possiamo credere dipende sempre da un canale umano che è imperfetto. E quindi, come noi vediamo e leggiamo dalla scrittura, la rivelazione di Gesù è progressiva. Vi faccio un esempio molto semplice. Gesù chiamò 12 discepoli, tra questi Giovanni. Giovanni è uno di quelli che ci fa comprendere meglio di chiunque altro la rivelazione di chi è Gesù. Giovanni era un pescatore, è stato chiamato da Gesù insieme a suo fratello Giacomo, chiamati figli del tuono, perché erano molto eloquenti, molto impulsivi, per quelli che dicevano: vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo e li uccidiamo tutti quanti? E samaritani, poverini, gli diamo una brustolita a fronte retro. E Giovanni in realtà è l'unico che poi si trova nell'ultima cena appoggiato sul petto di Gesù, ed è l'unico, in un modo o in un altro, permettetemi questo, che è riuscito ad ascoltare il battito del cuore di Gesù. L'unico. Giovanni è stato l'unico a vedere Gesù crocifisso, l'unico dei 12, era l'unico sotto la croce assieme a Maria. Tutti gli altri lo hanno abbandonato. Giovanni ha visto Gesù in tutte le sue espressioni. Giovanni ha visto Gesù risuscitato, ma pochi hanno fatto l'esperienza di Gesù quando lui lo descrive in Apocalisse. Comprendete la rivelazione? La Bibbia dice che quando Gesù risuscitò, i discepoli non riuscivano a riconoscerlo. Eppure erano stati con lui per 3 anni. Giovanni si era appoggiato sul suo petto e l'aveva visto trasfigurato. Ma quando Gesù è risorto dalla morte, tu non puoi conoscerlo con occhi naturali, hai bisogno dello Spirito Santo. Amen. Hai bisogno che lui ti apra gli occhi, e se tu lo desideri, questo succede. Ma quando arriva l'Apocalisse, la Bibbia dice che nel giorno del Signore lui si trovò nello Spirito e sentì una voce potente come le acque del mare, e lui lo descrive come la voce. E quando lui si voltò e lo vide, Giovanni vide qualcosa che lui cercò di descrivere: i suoi capelli erano bianchi come la lana, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, e dalla sua bocca usciva una spada acuta a 2 tagli, e aveva una cintura d'oro al petto.
E lo descrive in questa maniera, non lo chiama Gesù, perché non lo riconosce, dice quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma alla voce di colui che mi aveva parlato posò la sua mano destra su di me e mi disse sono io, non temere, io sono Gesù. E quella rivelazione, che è una rivelazione ultima, se possiamo dirla, finché non saremo con lui per sempre, è una rivelazione progressiva. E oggi noi dobbiamo comprendere che ci sono delle esperienze soprannaturali che possiamo fare, come l'apostolo Paolo, rapito fino al terzo cielo, dove dice vidi delle cose che non è lecito far sapere all'uomo. Questo era il suo pensiero. Giovanni scrisse un libro su quello che vide. Comprendete? Ognuno riceve una rivelazione e la gestisce per come vuole. Cioè io se fossi stato insieme a Paolo e avessi sentito Paolo dire sono stato rapito in terzo cielo, ma non posso dirvi quello che ho visto, io avrei detto oh, e che te lo vuoi tenere tutto per te? Non esiste. Se hai ricevuto qualcosa, date. Se l'avete ricevuto, date. Ma date. Avete ricevuto gratuitamente quello che tu hai visto, quello che tu hai ricevuto. È bello poterlo dare ad altri. Vedete, le personalità si esprimono poi nella scrittura. Ognuno di noi gestisce le proprie rivelazioni in maniera assolutamente personale, sulla base del proprio carattere, ma la rivelazione è progressiva e viene dallo Spirito Santo. Ora, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come fatta nel cielo. Abbiamo spiegato ieri che questa espressione in realtà, per la nostra migliore comprensione, dovrebbe essere in un modo o in un altro tradotta con la parola che il tuo regno si manifesti. Che il tuo regno si manifesti. Guardate, leggeremo un po' di versetti. In Luca, Luca al capitolo 17, al versetto 20, è scritto così: ora Gesù, interrogato dai farisei, non era interrogato dai discepoli o dalle folle che credevano in lui, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio. La domanda qual è? Quando verrà il regno di Dio? Ecco perché quando noi leggiamo la scrittura non dobbiamo mai interpretare il versetto singolo. Noi Dio non lo conosciamo con i versetti, e se vogliamo comprendere la scrittura non dobbiamo mai interpretare una scrittura sulla base della scrittura che stiamo leggendo, neanche a volte sulla base del contesto, ma abbiamo bisogno di andare a vedere l'argomento che è ripetutamente scritto e dal quale possiamo avere poi, dice Giovanni Davide nel Salmo 119, la somma della tua parola è verità. Quindi la domanda che i farisei fanno a Gesù è questa: quando verrà il regno dei cieli? Quando verrà il regno di Dio? Ora Gesù ha insegnato a pregare, dicendo quando pregate dite così: venga il tuo regno. Quindi mette le persone nella preghiera, da quello che noi leggiamo, in una sorta di aspettativa: venga il tuo regno. Ok? E qui vediamo qualcosa che va letteralmente in contrasto. Perché interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Allora Gesù ci sta prendendo in giro, ci sta mandando fuori strada, sta cercando di confonderci, o siamo noi che probabilmente dobbiamo comprendere qualcosa? Come abbiamo letto nelle note, non è facile tradurre certe cose, perché noi possiamo tradurre letteralmente dal greco, ma la scrittura, la Bibbia è stata scritta da ebrei, E la cultura ebraica con la cultura greca vanno letteralmente in contrasto. Quindi noi possiamo a volte essere così meticolosi e precisi sul termine o sulla parola usata, neanche in italiano, ma nel testo greco. Ma dobbiamo comprendere che la cultura dietro quel testo greco è una cultura ebraica. È stato scritto in greco perché era la lingua più diffusa e più conosciuta, come oggi se volessimo scrivere qualcosa e renderla nota a tutto il mondo la scriveremmo in inglese. Ma se io scrivo in inglese con una cultura siciliana,
capiscono tutti.
Potranno comprendere la lingua inglese, ma non la cultura che c'è dietro. È vero? Se io gli dicessi agnello e sugo e finito battito, lo traduco in italiano agnello e sugo ed è finito il battesimo, lo traduco in inglese so so the lamb and the baptism is finished. È bellissimo in inglese, eppure più, ma la cultura che c'è dietro, ma chi poteva dire agnello e sugo è finito il battesimo? Allora lì subentrano tuttologi. Ma dobbiamo comprendere la cultura che c'è dietro. Ma per dire, un'espressione per dire, è finita. È finita. E allora Gesù dice, il regno di Dio è dentro di voi. Dall'altro lato dice, pregate così, venga il tuo regno. Dall'altro lato dice, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Venga il tuo regno, il regno è vicino, il regno è dentro di noi. Vedete che quando noi leggiamo, a volte ce ne andiamo agli estremi, perché non comprendiamo il principio che c'è dietro. Quindi quando Gesù parla del regno di Dio, è assodato in maniera assoluta. Lui l'ha detto non ai suoi discepoli, lui l'ha detto ai farisei. Pensate, Gesù che guarda in faccia ai farisei e dice che il regno di Dio è dentro di voi. Sono gli stessi farisei che lo hanno condannato. È dentro di voi. L'espressione il regno dei cieli, il regno di Dio è vicino, significa in realtà il regno di Dio è a vostra disposizione, è a vostra portata di mano in realtà. E quando dice venga il tuo regno, in realtà sta dicendo che il tuo regno si manifesti, perché il tuo regno è dentro di noi ed è a nostra disposizione e noi ti preghiamo che tu ci aiuti a manifestarlo. Comprendiamo? È molto più semplice. Io so che il tuo regno è dentro di me, è a mia disposizione, quindi aiutami a manifestarlo. Non deve arrivare, non è vicino, non è chissà da qualche parte a che ora arriva come l'ultimo treno. No, è dentro di te e questo mette noi in una situazione chiaramente scomoda, perché la responsabilità non è più di Dio, ma è tua. Dillo alla persona accanto a te, la responsabilità è tua. E noi continuiamo a chiedere a Dio di fare qualcosa che in realtà Dio si aspetta che siamo noi a fare. È tua responsabilità predicare il Vangelo, è tua responsabilità pregare per i malati, è tua responsabilità cacciare i demoni, è tua responsabilità, è nostra responsabilità amare i nostri nemici, è nostra responsabilità perdonare chi ci fa del male, è nostra. E Paolo dice la creazione sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Alleluia! Noi siamo stati intrappolati per decenni chiedendo a Dio un risveglio che non arriverà mai, perché non è scritto in nessuna parte della Bibbia e non è la sua volontà, perché è Dio che sta aspettando che noi ci risvegliamo. Sorgi e risplendi e svegliati e Cristo ti manderà la luce. Non chiedere e non chiediamo a Dio di fare qualcosa che Lui ha già fatto, perché tutto è compiuto e Lui sta aspettando soltanto noi. Signore, manda un risveglio, manda un risveglio, manda un risveglio. No, il Signore dice no, io ho mandato il mio spirito, io ho messo il mio regno dentro di voi. Signore, fai qualcosa. E il Signore ti risponderà: l'unica cosa che io posso fare è quando tu la farai. Signore, guarisci, lo posso fare se tu preghi e credi. Signore, che il diavolo sia distrutto, distruggilo. No, tu hai autorità di cacciare i demoni. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Ed ecco perché comprendiamo che la manifestazione del regno di Dio ha a che fare principalmente con la rivelazione che c'è nel nostro cuore del regno di Dio. Perché noi ci possiamo sempre mettere dietro le quinte e pregare che Dio faccia ogni cosa. E con quella forma di falsa spiritualità, di falsa umiltà, ce ne stiamo sempre vigliaccamente dietro le quinte, non assumendoci la responsabilità e non volendo metterci mai la faccia. Ma Dio desidera che ognuno di noi abbia la franchezza di poter dichiarare quello in cui crede. Amen. Non chiedere più unzione a Dio, perché non ne hai bisogno. Non esiste una sola preghiera nel Nuovo Testamento che ci autorizzi a chiedere più unzione. Perché? Perché tutta la presenza di Dio, la potenza di Dio è nella nostra vita. Gesù ha detto: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Non avete bisogno di più potenza. Che cosa vi serve se non usate quella che già avete? E quella che già avete è tutto quello di cui avete bisogno. La fede, non abbiamo bisogno di grande fede. Io ascolto ancora insegnamenti come fare crescere la fede, come aumentare la fede. Gesù non ha mai parlato di quantità. Basta la fede quanto un granello di seme. Per fare cosa? Per smuovere le montagne. Noi vogliamo tanta più fede per smuovere i ciottoli della spiaggia. Ma Gesù ha detto che un granello di fede serve, perché non è importante quanto grande sia la tua fede, è importante quanto è grande il tuo Dio nel quale stai credendo. Questo è quello che fa la differenza, avere una rivelazione semplice e dinamica delle cose che Dio vuole fare attraverso di te. La rivelazione: Signore, dammi più autorità. A che ti serve? Perché se tu mi dai più autorità, allora io posso cacciare i demoni. No, 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 no. Gesù ha detto: io vi ho dato tutta l'autorità di calpestare serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Gesù ha detto: voi calpesterete i serpenti, e in Marco 16, quando è risuscitato, ha dato il mandato, ha detto: questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno. Questi sono i segni che accompagneranno non i ministri, non gli apostoli, i pastori, gli evangelisti, i profeti e gli insegnanti, non quelli che hanno dei titoli particolari, che hanno chiese enormi o che si fregiano di titoli e di unzione. Questi sono i segni che accompagnano coloro che hanno creduto nel mio nome. Quanti credono nel nome di Gesù?
Amen.
Tu sei abilitato a fare cose straordinarie, perché il regno di Dio è dentro di te. Non devi aspettare più unzione, non devi aspettare più autorità, non devi avere più fede, non devi avere più santità, perché questo ci serve per la nostra vita, non per ministrare ad altri. Quando saremo più santi, Dio si servirà di noi. Agnello solo per ferire a te. Non è scritto da nessuna parte. Gesù ha scelto 12 pazzi scatenati. Ieri mio padre parlava di Matteo, ma pensate un attimo a Matteo Levi. che era uno che lavorava per i romani ed era chiamato traditore dai propri connazionali, e viene messo in coppia con Simone lo Zelota. Gli Zeloti erano il braccio armato degli ebrei, che erano quelli che facevano gli agguati ai romani, e molti di questi erano omicidi, uccidevano, erano i sicari, erano i cecchini. Mi immaginate Simone lo Zelota insieme a Matteo Levi? Cioè, ci vuole una vita intera per fare andare d'accordo queste persone. In realtà l'unica cosa che li poteva unire era Gesù.
Amen.
L'unica persona che li poteva mettere insieme, questi due che erano letteralmente di estrazione totalmente. Matteo Levi veniva da una famiglia aristocratica, Simone lo Zelota era proprio lo scarto dello scarto dello scarto della società, che cercava di emergere attraverso la violenza verso i romani. E Gesù li manda due a due. Andate a predicare l'amore. Ora ditemi, quando noi leggiamo i Vangeli troviamo dei problemi tra i discepoli, sì o no? Sì o no? Problemi. Gesù è arrivato a un certo punto, li ha posteggiati. Alla fine del Vangelo, del capitolo 9 del Vangelo di Luca, Gesù ha detto ai 12: per favore, prendetevi una settimana di ferie. Per favore. E dice la Bibbia che Gesù chiama i 70. Chi fossero questi 70 non si sa, non ha importanza, ma Gesù doveva rilassarsi un po' il cervello e doveva dare un mandato a persone che non gli avrebbero creato nessun problema. Quando noi leggiamo il capitolo 9 di Luca e lo leggiamo un pochettino, non in maniera spirituale, ma da persone normali, è letteralmente, sembra teatro. Sembra teatro. Gesù scende dal monte e trova il padre con il figlio epilettico posseduto, che va dai discepoli e cerca di cacciare il demone e non ce la fanno. E il padre va da Gesù e gli dice: ho chiesto ai tuoi discepoli di cacciare un demone e non ce l'hanno fatta. E Gesù si arrabbia. Generazione incredula e malvagia, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qua. E Gesù caccia il demone. E in privato sui discepoli gli disse: Signore, per favore, puoi dirci perché non siamo stati in grado di cacciare il demone? E Gesù glielo dice: a causa della vostra incredulità. Si girano e cominciano a discutere tra di loro. Questa è letteralmente quello che noi leggiamo nel capitolo 9, sono episodi uno dietro un altro. Noi a volte leggiamo la Bibbia a paragrafi, io vorrei incoraggiarvi a leggerla tutta ad un fiato, perché comprendiamo anche la bellezza di questo gruppo straordinario. Signore, perché non siamo stati in grado di cacciare il demone? A causa della vostra incredulità. Umiliati da questa risposta, dice che si girarono e tra di loro sorse una disputa tra chi di loro fosse il maggiore. Gesù li guarda e dice: cioè, non siete riusciti a cacciare un demone e vi appiccicate tra di voi per capire chi è il maggiore? Gesù prende un bambino, lo mette in mezzo e dice: forse non avete compreso che se non vi convertite, non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrate nel regno di Dio. Pensate sia finita? Giovanni si va avanti: Signore, noi abbiamo visto uno che cacciava i demoni nel tuo nome, però non ci segue, noi glielo abbiamo impedito. Gesù guarda, gliel'avete impedito. Grazie. Voi non riuscite a cacciare un demone. Avete problemi tra di orgoglio tra di voi, e quando trovate qualcuno strano che fa quello che voi dovreste fare, glielo impedite voi. Che scuola biblica state facendo? Chi è il vostro pastore? E Gesù ha detto: non glielo impedite. Perché chi non è contro di noi è per noi. Pensate sia finita qua? No. Iniziano il viaggio per Samaria, per andare a Gerusalemme. Passano dalla Samaria, Gesù manda due a prendere un luogo. Quei samaritani gli impediscono il passaggio dalla loro città, perché sapevano che stavano andando verso Gerusalemme. Si ritirano due, raccontano la storia e Giacomo e Giovanni, pieni di amore fraterno e di compassione, dicono: Signore Gesù, permettici, se tu ci dai il permesso, noi facciamo scendere il fuoco dal cielo e bruciamo a tutti questi disgraziati samaritani che non ti stanno permettendo di passare. Se lo meritano. E la Bibbia dice: per la prima volta Gesù si gira verso di loro e li sgrida e dice esattamente questa parola: voi non sapete di quale spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Alleluia, per salvarle. E dopo quell'episodio Gesù ha detto ai dodici:
scansate,
posteggiate una settimana. E vediamo subito che Gesù comincia a reclutare persone. E in Luca 10 dice: e avvenne che Gesù diede questo mandato ai 70. Sapete chi c'era tra i 70? Quello che gli avevano impedito di cacciare i demoni. Gesù ha pensato: questo è troppo in gamba, non posso lasciarlo andare, questo deve essere nella mia squadra. Quindi quando noi parliamo del regno di Dio, non ci rendiamo conto che molto spesso la manifestazione del regno di Dio dipende dalla rivelazione che noi abbiamo del regno di Dio e della sua giustizia. Seguite in Matteo al capitolo 6, versetto 33, perché è un passaggio importante. Tutti quanti conosciamo queste parole. Gesù dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Che cosa è il regno di Dio? Ieri ne abbiamo parlato, abbiamo detto che nella Bibbia troviamo diverse espressioni: il regno dei cieli, il regno di Dio, il regno dei cieli e il regno di Dio. Quando Gesù parla del regno dei cieli, fondamentalmente sta parlando del luogo dove Dio abita. 6:33, Matteo. Quando Gesù parla del regno di Dio, in realtà sta parlando a qualcosa che è riferito alla terra, cioè l'influenza che il regno dei cieli ha sulla terra. Quindi il regno di Dio che cos'è? Se volete scrivere o prendere appunti, il regno di Dio è l'influenza del governo del re su un territorio. Quindi il regno di Dio è l'influenza del regno dei cieli sulla terra. È il regno dei cieli che fa impatto sulla terra con delle manifestazioni specifiche che riflettono la natura e la cultura di quel regno. Cercate il regno di Dio non è una parola così astratta. Cercare il regno di Dio significa: cerca l'influenza e l'impatto del regno dei cieli nella tua vita. Amen. Cercare, questa parola straordinaria che Gesù usa o che Matteo usa mettendola in bocca a Gesù nel testo greco, che significa, ha tanti significati, significa avere passione, avere desiderio, avere zelo, significa scavare, significa ricercare, significa andare in fondo, significa qualcosa che non ti soddisfa mai, è un'attitudine del cuore. La ricerca è qualcosa che non finirà mai. Cerca e ricerca l'influenza e l'impatto che il cielo può avere sulla tua terra, che il cielo può avere sopra la tua vita. E cerca la sua giustizia. Sono due cose che vanno insieme ed è importante comprendere che cosa è la giustizia di Dio. Se volete scrivere, Che cosa è la giustizia di Dio? La parola giustizia non è una parola religiosa, è una parola che si trova nelle corti di giustizia, è una parola legale. E questa parola significa letteralmente, riferito a coloro che credono, stare nella giusta posizione davanti a Dio. Ogni volta che tu leggi la parola giustizia, ricordati di questo significato. Giustizia significa stare nella giusta posizione davanti a Dio. Se possiamo ancora andare più in profondità, la parola giustizia significa entrare in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto. Entrare in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto. Ora per favore seguitemi, perché qua andiamo... Lo ripeto, entrare in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto. Ora prenderemo un bel respiro e ce ne andiamo in apnea giù. Ok? Quando parliamo della giustizia di Dio, io vedo ancora così tanta confusione nel popolo, così tanta anche mancanza di insegnamento su determinate cose. Però personalmente non possiamo dare la colpa o la responsabilità semplicemente a coloro che predicano, che insegnano, perché Gesù sta parlando a tutti noi. Quindi è nostra responsabilità fare ricerca, è nostra responsabilità andare in profondità. Perdonatemi, oggi più che mai abbiamo degli strumenti come internet che ci permettono veramente di accedere ad una quantità di materiale inimmaginabile. È vero, in italiano non abbiamo tanti libri di studio come in inglese, come in spagnolo, come in tedesco o in francese, è vero, ma abbiamo quel che basta per avere una rivoluzione nella nostra vita. Quindi, dillo alla persona accanto a te, non hai più scuse. Dillo, non hai più scuse. Ma io cerco una chiesa, un pastore, qualcuno che mi insegni. Mi dispiace, non hai più scuse. Punto. Domani ascolterete nel pomeriggio la testimonianza di Giovanni, ragazzo che aveva difficoltà a parlare, oggi pomeriggio, ragazzo che aveva difficoltà a parlare, ad esprimere, a leggere, è un miracolo di Dio. Un ragazzo risuscitato dalla morte dopo 16 ore di morte, con il certificato di morte firmato, che si sveglia in un obitorio dentro la plastica, può cullarsi e dire ok, Dio ha fatto un miracolo, amano. Può essere d'accordo o non essere d'accordo sul suo modo, sul modo in cui si veste, il modo in cui parla, il modo in cui agisce, ma una cosa è certa, nessuno può non notare la fame e il desiderio di volere conoscere di più nella vita di questo ragazzo, nella vita di tanti che siamo qui. Non possiamo accontentarci, perché la ricerca non finirà mai. Amen. Non è una stanza che trovi e ci entri, è un principio spirituale e divino per la nostra vita. Cercate il regno di Dio, cercate questo meraviglioso e benedetto impatto ed influenza del regno dei cieli nella vostra vita, perché è possibile, come in cielo, così in terra. È possibile crescere in questo, è possibile andare avanti, è possibile sviluppare questo, ed è possibile sperimentare e avere rivelazioni progressive e sperimentare cose sempre maggiori e sempre più grandi. Gesù l'ha detto, l'abbiamo detto la prima serata, tu vedrai cose maggiori di queste. E quando tu pensi di essere arrivato al culmine, scopri di essere semplicemente alla base, che c'è molto di più. E quando parliamo del ricercare la giustizia, cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia. Che cosa è la giustizia? Io devo comprendere come Dio mi vede. Io devo comprendere non solo ciò che Lui ha fatto per me, ma io devo comprendere ciò che Lui ha fatto di me. Il regno di Dio è tutto ciò che Dio fa per te, ma la giustizia di Dio è tutto ciò che Lui ha fatto già di te e che tu devi scoprire. Seconda Corinzi 5:21 ci rivela qualcosa di straordinario. Paolo dice, per me questo è uno dei versetti più potenti che esistono nel Nuovo Testamento, Seconda Corinzi 5:21, poiché egli, parla di Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. La giustizia non è soltanto qualcosa che hai ricevuto. La giustizia è qualcosa che sei diventato. Dio mi ha fatto giustizia. No, Dio ti ha fatto diventare giustizia. Dillo insieme a me, io sono la giustizia di Dio. E se non lo dici perché pensi di non essere abbastanza santo o abbastanza puro, sei un ipocrita. Perché dalla tua bocca escono continuamente giudizi verso altri. E l'unica cosa buona che noi possiamo fare è accordarci con Lui e dire quello che Lui dice di noi. Quindi non è orgoglio, io sto dicendo quello che Dio dice di me. Io sono la giustizia di Dio in Lui, poi ho mille difetti che si possono scrivere e fare libri, senza dubbio. Ma quella, quando si parla della giustizia di Dio, si sta parlando del modo in cui Dio vede noi. E quando Dio vede te, non vede te, vede Cristo. Alleluia. Perché noi siamo in Cristo. Noi siamo nascosti in Cristo. Lui ha preso il nostro posto sulla croce affinché noi prendessimo il suo posto qui sulla terra. Lui è morto per noi, noi viviamo per Lui. Alleluia. E quando noi comprendiamo cos'è la giustizia di Dio? Stare in una posizione corretta davanti a Dio, stare nella giusta posizione. Romani 5, il versetto 1 e 2, i versetti che sconvolsero la vita di Martin Lutero quando cominciò a studiare sulla giustificazione per fede, che non è presente semplicemente nel Nuovo Testamento, ma che è presente nell'Antico Testamento. Ma che attraverso Cristo ha ricevuto una luce totalmente diversa. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Dillo insieme a me, io sono giusto. Io sono la giustizia di Dio. E questa parola non ha a che fare semplicemente con il perdono dei peccati. Questa parola è molto più pericolosa, perché se viene utilizzata senza grazia e senza la rivelazione dell'amore di Dio, è qualcosa che viene utilizzata per inorgoglirsi. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. È Cristo, non siamo noi, è Cristo in noi. Lui ci ha fatto diventare la giustizia di Dio. Significa questo, ascoltatemi per favore. La parola giustizia va molto più al di là del concetto del perdono dei nostri peccati. Perché quando la Bibbia dice che noi siamo stati giustificati, è perché qualcuno è stato giustiziato e perché qualcun altro è stato giudicato. Cristo è stato giustiziato, Satana è stato giudicato, noi siamo stati giustificati. Cosa significa che siamo giusti? Significa che Dio guarda verso di te e non ti tratta come una persona che dice: inizi, eri un menaste quattro, eri disco, eri particolare, eri monellino, però non ti preoccupare, io ti amo, ho avuto misericordia di te. Dai. Ti perdono. Ma il concetto della giustizia è molto più particolare. Quando una persona viene arrestata, sconta la sua pena ed esce fuori, lui ha pagato il suo debito con la legge, ma le sue carte rimarranno sempre macchiate. È vero o no? Ha scontato la sua pena, ma le sue carte saranno sempre macchiate. Ascoltate per favore, perché questo è il modo che in una maniera religiosa noi diciamo continuamente. Se qualcuno ti chiede, ma allora voi chi siete? Noi siamo peccatori salvati per
grazia.
Dio guarda verso di te e ti dice, no, tu non sei un peccatore. Signore, ma io ho la mia vita passata, ho fatto. No, davanti a me non hai alcuna colpa. Sì, signore, dai, ho capito, sì, il concetto del perdono è bello, parlare, dai, sei carino, non so che tu mi ami, però, insomma, il passato è passato, non possiamo cancellarlo. E Dio dice, no, non l'ho cancellato, non è mai esistito. Perché chi è in Cristo è una nuova creazione.
Amen.
Qualcosa che non è mai esistito prima. E che ci piaccia o no, noi non andiamo davanti a Dio come persone perdonate. Noi andiamo davanti a Lui come figli perfetti. E il concetto viene espresso in maniera straordinaria nella lettera agli Ebrei, al capitolo 10, dove ci dice qualcosa di sconvolgente. Ebrei 10, versetto 10 a 14. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta, attenzione qui, fatta una volta e per sempre. Fatta una volta e per sempre. Quando tu pecchi non hai bisogno di chiedere il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. So che è difficile comprendere, so che è difficile riceverlo, so che è difficile metabolizzarlo, ma nel Nuovo Testamento non esiste questo principio, perché l'offerta è stata fatta una volta e per sempre e ha validità retroattiva. Perché è un sacrificio di tipo eterno. Eterno significa che è qualcosa che è sempre stato l'agnello di Dio predestinato prima della fondazione del mondo. Vi ricordate, Pietro ne parla? È sempre stato e sempre sarà. Ma allora chiedere perdono a cosa serve? Non serve per ricevere il perdono, perché Dio non dà il perdono sulla base della richiesta. Romani 5 ci dice che quando noi eravamo lontani da Dio, Lui ci ha perdonato. Tu sei stato perdonato prima che nascessi. E il credere in Gesù non fa di te un figlio. Credere in Gesù ti permette di beneficiare dei diritti di figlio.
Amen.
Perché lo sei sempre stato e sempre lo sarai. In virtù di questa offerta noi siamo stati santificati. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta e per sempre. Dillo alla persona accanto a te, tu sei santo, tu sei santificato, sei stato santificato, sei stato giustificato, sei giusto, sei stato santificato. Siamo santi non per le nostre opere, ma per l'offerta del corpo di Gesù Cristo. A Lui tutta la gloria, a Lui tutto l'onore, a Lui tutta la lode, a Lui tutta l'adorazione, a Lui tutto il ringraziamento, a Lui. capo e compitore della nostra fede, colui che inizia l'opera e la porta al compimento. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi, e con un'unica offerta infatti ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati.
Amen.
Che ci piacciono, questa è la verità. Egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono stati santificati con un'unica offerta che non ha una validità temporale, ha una validità eterna. Dio ha tanto amato il mondo perché lo ha sempre amato e sempre lo amerà.
Amen.
Quando è morto Gesù? 2000 anni fa. Se lo vediamo dal punto di vista temporale, possiamo collocare questo episodio in una determinata data, anche se i nostri calendari sono sballati, dovremmo parlare anche di questo. Ma quando lo comprendiamo in un concetto di eternità, ciò che è successo 1000 anni fa è successo ieri, perché per Dio 1000 anni sono un giorno. Quando sei stato perdonato? 2000 anni fa. Poco fa. Poco fa è successo. Ho appena peccato. È successo poco fa. Il sangue di Gesù ha cancellato ogni cosa. Lui non ti ha solo perdonato, lui ha pulito la tua fedina penale. Tu non sei una persona pulita e lavata, tu sei una persona nuova, nuova, nuova. Tu sei una persona nuova, le cose vecchie sono passate e tutte le cose sono diventate nuove. Dillo insieme a me, io ho una nuova vita. Io ho una nuova vita. Il nostro problema è che noi ci identifichiamo sempre con il nostro carattere. Le persone continueranno a dirci: tu sei sempre lo stesso, tu fai sempre gli stessi errori, dici sempre le stesse cose, tu dici che il Signore ti ha salvato. Non è il tuo carattere, è il tuo spirito, è il tuo vero io. Il tuo vero io non è il tuo carattere, perché carne e sangue non erediteranno il regno dei cieli, ma noi siamo già là con il nostro spirito seduti alla destra del Padre in Cristo in Gesù. Lì non c'è la tua puzza di piedi, il tuo alito, non ci sono le tue ascelle, non c'è la tua dieta, non c'è il tuo conto in banca, non c'è niente di tutto questo. È il tuo vero io. Quando Dio ha creato l'uomo, disse: lo facciamo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e creò il suo spirito. Il tuo vero io, quando il tuo corpo morirà, ritornerà alla polvere e diventeranno vermi, ma il tuo vero io è nascosto in Cristo e non morirà mai. Alleluia, tu sei quell'essere santificato e perfezionato e reso perfetto da Cristo una volta e per sempre. Comprendere la giustizia di Dio significa non vivere più nei sensi di colpa. Quante volte siamo stati massacrati dai nostri sensi di colpa, dai. Quante volte ci siamo fermati, bloccati, paralizzati perché avevamo commesso qualcosa di brutto e sapevamo che dovevamo andare a raggiungere qualcuno, parlare, portare salvezza, guarigione, liberazione, qualunque cosa, e ci siamo letteralmente ghiacciati, siamo rimasti lì, fermi. Perché? Perché dicevamo: se io ho fatto questa cosa, come posso essere degno di? E forse perché qualcuno anche ce l'ha insegnato. Non abbiamo scuse, perché il messaggio è scritto. Tu non abbiamo scuse. Tu non devi mai dipendere dalla vita di qualcuno che ti predica.
perché Gesù è il tuo pastore. Lui è colui che ti conduce, è Lui. Grazie a Dio per le nostre autorità, benedico Dio per coloro che mi hanno dato da mangiare, che mi hanno curato, gloria a Dio, e non posso rinnegare niente, anche se oggi non abbiamo rapporti o non siamo d'accordo, ma non posso rinnegare il bene che ho ricevuto da queste persone, che sono state persone straordinarie e che con le loro capacità hanno lasciato qualcosa di eterno nella mia vita. Ma la tua vita non può dipendere da qualcun altro. Il regno di Dio è dentro di te e tu hai la possibilità di andare a fare scoperte straordinarie. Perché? Perché il regno dei cieli è come un tesoro nascosto. E se tu vuoi, Gesù ha detto, chi cerca? Trova. Qual è la tua posizione? Tu non sei nella sua presenza come una persona che è stata perdonata e meschina quasi. E allora devo stare attento, perché io vengo già da un passato particolare. E vedete, questa attitudine è quella che spezza le nostre gambe e non ci permette di entrare e di agire con franchezza. Io sono un figlio di Dio. Punto. Questo è il modo in cui mio padre mi vede. E voglio concludere leggendovi la parabola del figlio prodigo. Datemi 5 minuti ancora.
Hanno venuto le sveglie.
Lasciamo la prima parte, tutti quanti conosciamo benissimo tutti la storia della la parabola. Versetto 16, egli desiderava riempire, Luca 15, 16, egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava, neanche i porci. Vi immaginate un principe che comincia a chiedere da mangiare ai porci? A che punto si arriva lontani da Dio? La sua natura non è mai cambiata, è sempre stato figlio. Vero?
Sì.
Allora rientrato in sé disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame, mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Tre cose lui aveva pensato di dire al padre: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Ed egli dunque se ne andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Ora noi non comprendiamo quello che Gesù sta dicendo, perché noi non abbiamo una cultura ebraica, ma sulla base di quello che Gesù sta dicendo, lui è blasfemo. Perché noi leggiamo e ci mettiamo a piangere, perché è una scena talmente commovente, no? Una scena bellissima, un padre che guarda il figlio da lontano, si commuove e corre verso il figlio, lo bacia, addirittura nel testo greco dice, dà l'idea addirittura che il padre e il figlio quando si abbracciano, tale era la veemenza che cadono per terra e continuano a baciarsi mentre sono per terra. Questa immagine nella cultura ebraica è una bestemmia, è blasfemia. Noi non lo comprendiamo perché non abbiamo una cultura, perché i padri non si smuovevano di un millimetro. Della serie te ne sei andato? Cada, aspetto. Ma nella cultura ebraica è ancora peggio. Perché quando un figlio chiedeva l'eredità in anticipo, è come se veniva cancellato letteralmente dallo stato di famiglia, perché letteralmente stava dichiarando che il padre era morto e lui non era più figlio. E quindi quando si chiudeva la porta non si apriva più. Gesù usa questi simbolismi per
parlare e definire la natura del nostro Padre Celeste. La porta è sempre aperta per un figlio che ritorna a casa. E addirittura quando il padre lo vede da lontano non lo aspetta, ma gli corre incontro. Ora, il vestiario di quel tempo non permetteva tanto agli uomini di correre, perché per correre è come se padre Giovanni dovesse mettersi a correre con una veste lunga fino, è un'immagine meravigliosa che ci può fare comprendere. Per correre devi alzarti la veste e correre. Ora, il rischio qual era? Quello di fare vedere qualcosa che non doveva vedersi, perché nella cultura era questo: non puoi correre alzandoti le vesti, perché rischi di far vedere le parti intime. Era tutto dei concetti che loro avevano, che appartenevano alle loro tradizioni, alla loro cultura. Era cultura, punto e basta. Ma Gesù descrive un padre che corre. E per gli ebrei era un'immagine assurda, era irriverente, diciamolo così, irriverente, scandalosa, scabrosa. E quindi quando Gesù parlava, noi non ci rendiamo conto. Comunque il padre arriva e cadono a terra, si baciano e si baciano. E il figlio dice, aveva la sua lista con le tre cose che dire. E il figlio disse: Padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Non ha finito appena di dire questa frase, voleva iniziare la terza, che il padre gli tappa la bocca. Entriamo nello spirito di quello che stiamo leggendo. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre lo guarda e dice: stai scherzando. Il padre gli tappa la bocca, si gira verso i servi e dice: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Non sei più degno di essere chiamato mio figlio, ma ti faccio vedere io cosa penso di te. Dagli almeno un'opportunità di lavarsi, sta venendo dai maiali. No, l'identità, la santificazione e la purezza non dipende da quanto ti lavi, da che shampoo usi, da che profumo metterai. Dipende solo dalla veste che il Padre mette nella tua vita. E avrai questa veste sopra di te, avrai ancora le unghie fatte di grasso e i piedi sporchi e puzzi di sudore, ma ciò che fa la differenza è come il Padre ti vede. È la sua veste che fa la differenza, non quante volte ti lavi al giorno. È la sua veste, è la sua purezza, la purezza del suo sguardo. Portate qui la veste più bella e lo chiede ai servi di farlo, come per dire: lo riconosco io e lo dovete riconoscere pure voi. Mio figlio era morto ed è tornato in vita, mio figlio è tornato a casa ed è mio figlio, e nessuno si deve permettere di trattarlo in maniera diversa. È mio figlio, e questo è quello che fa la differenza quando noi comprendiamo chi siamo. Anche se ci vediamo sporchi, stai vedendo i piedi o le mani sporche del tuo fratello, certo sarebbe meglio se ti lavassi un pochettino, ma la giustizia di Dio non dipende da te. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'entrata in questa grazia, nella quale, dillo, io sono salvo nella grazia di Dio. Dai, dillo insieme: io sono salvo nella grazia di Dio, nella quale siamo salvi e ci vantiamo. No, scherzi, no. Ringraziare sì, vantarsi no. Non abbiamo capito, il vanto non è nostro. Io non posso vantarmi della mia santità, io mi vanto della sua santità. Io non mi vanto della mia fedeltà verso di lui, io mi vanto della sua fedeltà verso di me. Non posso vantarmi del fatto che l'ho amato sempre in tutti i modi e con tutto il cuore, ma di una cosa posso vantarmi: lui mi ha sempre amato in maniera incondizionata, e io sono quello che sono per la grazia di Dio. Alleluia. Nella quale siamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E cosa fa il Padre? Gli mette un anello al dito, l'anello di appartenenza alla famiglia e di autorità. E poi dei sandali nuovi che i servi non potevano avere, solo i figli avevano. E poi c'era qualcuno che non era contento. Fratello, noi il vitello, che disse: ammazziamo il vitello ingrassato perché ora dobbiamo fare festa. E il vitello ingrassato, quando vide arrivare il figlio prodigo, disse: ho goduto fino ad oggi, e gli altri vitelli hanno detto: tieni, sta bene, ora è il tuo turno. Non parliamo del fratello, chiaramente. Dobbiamo comprendere la nostra giustizia, la giustizia di Dio nella nostra vita. Venga il tuo regno, che il tuo regno si manifesti per poter produrre uno stile di vita del regno, affinché la tua volontà sia fatta attraverso di noi, sempre attraverso di noi, qui sulla terra come fatta in cielo. Dio ci ha già perdonati, ora aspetta a noi perdonarci gli altri. Domani entreremo in questo. Perdona noi i nostri debiti, come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Anche queste traduzioni chiaramente non ci aiutano tantissimo, ma visti in altri contesti, in altre cose che Gesù ha insegnato, ci si apre la mente e comprendiamo esattamente quello che Gesù voleva dire. Il regno di Dio abita dentro di te. La sua volontà sulla terra viene fatta attraverso di te, attraverso di noi. È possibile vedere il cielo sulla terra. Noi abbiamo solo un problema: il nostro carattere. E di questo dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci. Amen. Ci alziamo in piedi. Luca, mi dai. Sto liberando. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta in cielo. Come in cielo, così in terra. Voglio chiederti di chiudere gli occhi un attimo, di entrare nello spirito di quello che stiamo dicendo, di quello che stiamo ricevendo. Voglio che tu lo dica insieme a me, in maniera sommessa ma in maniera convinta: è possibile. Dillo insieme a me: è possibile. Sei quello che sei.
impariamo a riposare e a lasciarlo operare nella nostra vita. Sei stato giustificato, sei giusto, sei stato santificato, sei santo, sei stato reso perfetto, tu lo sei. Davanti ai suoi occhi non c'è colpa, non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Non c'è più alcuna condanna, il diavolo non ha più autorità sopra la tua vita con i sensi di colpa, il diavolo non ha più autorità nella tua vita con i sensi di inferiorità, perché davanti a Dio non hai colpa. Il regno di Dio è dentro di te, non hai scuse, non abbiamo scuse. Come in cielo, così in terra, come in cielo, così in terra, come in cielo, così in terra, venga il tuo regno, venga il tuo regno, come in cielo, così in terra, è possibile, come in cielo.
Andate via, non esistono più, tutto è nuovo, tutto è nuovo. quello che Cristo ha fatto che determina chi sei. E in virtù di questo, Paolo dice, noi possiamo rinnovare la nostra mente e cambiare il nostro carattere all'immagine di Cristo. Dai una mano alla persona accanto a te, dai, concludiamo questo. Padre nostro,
noi stiamo distruggendo il pianeta Terra
ha bisogno del Vangelo del Regno. Forse può sembrare insensato. Comincia a benedire le piante che hai in casa. Comincia a benedire le piante che hai in casa. Comincia a parlare con loro e vedrai che cosa succederà nella tua chiesa. Se non si trasformerà in una giungla. Comincia a parlare e a benedire gli animali che hai in casa. Benedici gli animali che hai a casa e vedrai. Il Vangelo del Regno è per tutta la creazione. Vegetale, animale e il genere umano fatto a immagine e somiglianza.
E credo che quello che stava dicendo Corrado, se non aveva già toccato il nostro cuore, oggi ci fa prendere il coraggio di metterci in gioco. Vieni qua, vieni in prima linea, vieni, comincia a fare un gesto, vieni qui e digli amen, Signore, io ci sono per andare a prendere i miei fratelli, io ci sono per annunciare la tua verità, io ci sono per annunciare la tua abbondanza. Prendi il coraggio, prendilo in questo momento, perché tutto quello che hai fatto in questo momento ha una potenza inaudita. Tu stai dando un amen veramente incredibile. Prendi quel coraggio che non hai avuto fino ad oggi, perché davvero noi non possiamo più pensare di essere felici pensando che fuori ci sono altri che non lo sono. Il nostro cuore si strugge pensando a tutti i fratelli che non lo conoscono. Non è solo fare più le cose per Dio, ma farle con Dio, proprio col suo stesso cuore, col suo stesso movimento, non perché lo devo fare, ma perché lo desidero, perché diventa un bisogno, far traboccare quell'amore che è stato riversato nei nostri cuori. Questa verità è questo annuncio. Sei pronto, Dio lo dice che sei pronto. Magari tu non lo credi, ma lui lo crede. Lo crede per ognuno di noi. Come dico sempre, fossi stata io, Signore, non mi sarei scelta, mi conosco troppo bene. Ma lui, malgrado questo, ci ha scelti uno per uno. E il tuo popolo ti dice amen, Signore. Manda me, Signore, manda me, manda me, Signore, manda me, Signore. Non vogliamo più stare a fare quelle preghiere che perdiamo tempo, Signore. Non è più tempo di perdere tempo, mi ha detto Signore, non è più tempo di perdere tempo. Signore, se i 12 hanno cambiato il mondo e noi non possiamo fare altrettanto, e come abbiamo detto l'altro giorno, questo piccolo Lorenzo, io lo voglio riconfermare, cambierà il mondo. Amen. Cambierà il mondo, cambierà nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Padre, grazie per tutto quello che ci dai, grazie per quello che fai, grazie per come comunichi ancora con noi. Abbiamo ancora fame e sete di te e desideriamo con tutto il cuore che tu ti riveli nelle nostre vite. Sappiamo che la nostra vita dipende da questo, dal fatto che tu ti riveli in noi. Rivelaci la tua grazia, rivelaci il tuo regno, rivelaci tua giustizia, rivelaci tutto ciò che tu sei, perché è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore.